si trova più tranquillo, va bene? Quindi saliamo di un posto, dobbiamo passare tutti di due posti, dai, se no, no. Qua, mettete là, siedete e così via, in modo che così copriamo tutti i posti più vicini. Chi arriva se siede direttamente in fondo? Mentre vi accomodate vi spiego una cosa che c'è nel Vangelo, che però ordinariamente non si può capire perché le nostre chiese sono tipo teatro, e cioè il famoso dibattito che Gesù ebbe con i farisei a proposito dei primi posti. Quando si parla dei primi posti nel Vangelo, in realtà la disposizione è questa, perché nelle sinagoghe, siccome la sinagoga non è solo luogo di ascolto ma anche luogo di dibattito, perché gli ebrei amano dibattere fino al midollo delle ossa, fino a spaccare una parola in 10.000 significati. Allora, cosa vuol dire i primi posti? C'era chi presiedeva, quindi esattamente come me, e i primi posti erano quelli accanto al presidente, e quindi erano le persone più visibili, quindi le persone più importanti si sedevano vicino a chi presiedeva. Chi era meno importante si sedeva più lontano dal presidente, da chi presiedeva. Quindi in questo momento loro sarebbero, e sono visibili, ecco perché si ambisce al primo posto, per essere visibili rispetto al resto dell'assemblea. E Gesù ci dice di non cercare i primi posti, cioè di non cercare ad ogni costo la visibilità per farsi vedere che siamo bravi, importanti, ecco. E quindi non si può applicare per sé alle chiese, perché in una chiesa fatta a teatro e tu sei seduto più avanti, gli altri non se ne accorgono che sei più avanti. In questa disposizione sì, si accorgono chi è avanti e chi è indietro, chi è al primo posto e chi è all'ultimo, ma nella disposizione delle chiese chi è all'ultimo non vede chi è al primo posto, quindi non funziona completamente questa cosa del primo posto. Per cui io dico sempre, vale per la chiesa e vale anche per qui, togliamoci questa idea di primi, ultimi, eccetera eccetera, ma man mano che arriviamo ci sediamo nella parte più in fondo, più lontana alla porta, in modo che chi arriva trovi quel posto libero e non disturbi gli altri. Quindi è un problema pratico più che teorico. Bene, detto questo, iniziamo con una poesia che è anche la preghiera che apre il nostro convivio, il nostro conviviale.
Buonasera a tutti. Ho preparato, dato che siamo nelle festività natalizie, una poesia dialettale avolese della nostra terra di Avola sul Natale. È arrivato lo Santo Natale. Chi spiritualità celestiale si festeggia la nascita ro bambineddo di uluvose, umile e povereddo. O Dio mio Padre onnipotente, chi ducanerese le reci comandamente, scegli una picciottedda umile, rinnomo Maria, la mamma adorabile rilu Messia. Nasci un danarutta a Betlemme e la luce si spargiu fino a Gerusalemme. Chi realo divino per Giuseppe e Maria, chi dono prezioso ne mannau lo Messia, ne mannau lo Salvatore e in croce morivo come un peccatore. Chi danne opera re lo Spirito Santo, lo so ulire si realizzau tutto quanto. Chi rivolde belle le storie passata, rivolde la famiglia di Maria Immacolata. Oh, che famiglia santa e perfetta, formata di Gesù, Giuseppe e Maria la prediletta. Pigliamo esempio di daranne potenza e consegniamo l'anima alla divina provvidenza. Auguri a tutti di buon Natale e un anno cino di vita spirituale. Grazie.
Bene, con questa preghiera poesia apriamo il nostro incontro. E l'ultima parte è veramente interessante. E auguri a tutti di buon Natale e un anno cino di vita spirituale. Finalmente si chiede una cosa buona. perché la vita spirituale è quella che merita veramente di essere vissuta, sia per chi crede e per chi non crede può intendere lo spirituale in mille modi diversi. E niente, quindi iniziamo con questo tema, e lo voglio iniziare con una lettura che apparentemente non c'entra nulla, e così può avviare la discussione. Ho trovato un articolo su un libro, su Samuele, che ha una cosa interessante da dirci sul rapporto tra il potere e il popolo. Un attimino, lo devo trovare. Samuele è un profeta importante, dice, secondo questo autore, che si chiama Jacques Attali, dizionario innamorato dell'ebraismo. E praticamente questo autore, parlando di Samuele, dice che Samuele è importante per un solo discorso, il famoso apologo della foresta, quando gli ebrei andarono da lui e gli dissero: noi vogliamo un re per essere uguali a tutti gli altri popoli. Allora, qual è la situazione dell'ebraismo al tempo di Samuele? Mosè non aveva voluto un capo, un re per il suo popolo, e neanche dei politici, ma aveva voluto i cosiddetti giudici, cioè persone che giudicassero le questioni tra ebrei all'interno di una tribù, per esempio, e che in caso di guerra invitassero il popolo a difendersi. Quindi la difesa degli ebrei era una difesa di popolo e non di esercito professionista, così come si fa oggi. Ad un certo punto però, siccome la gente non voleva andare in guerra, non aveva nessuna voglia di difendersi, perché sapete, andare in guerra è una cosa pericolosa, ecco allora che Samuele ha faticato in una situazione concreta a trovare dei volontari, perché nessuno voleva difendere la realtà del popolo, e ognuno dice: ma a me che me la fa fare, sto ben tranquillo a casa mia. Ma siccome il pericolo diventava sempre più forte, ecco allora che i capi tribù, i giudici, si riuniscono e dicono: noi vogliamo un re. E Samuele si oppone a questo fatto, non vuole, perché re di Israele è Dio. Quindi chiedere un re significava rifiutare Dio come re, il quale governava per mezzo dei giudici e governava soprattutto per mezzo della legge. Ecco allora la conclusione attuale di questo discorso. Dice: questo dibattito rimane di estrema attualità, cioè essere liberi e autogovernarsi o farsi governare da un re. Quella è la cosa migliore. Quindi una forma di autogoverno, diciamo, condiviso, oppure il re che comanda dall'alto e tutti fanno quello che dice lui. Qual è la forma migliore? Questo dibattito rimane di estrema attualità, e non soltanto per l'ebraismo. Oggi ogni popolo senza stato scompare, come dimostra il tragico destino di uno degli ultimi ad avere creduto il contrario, Simon Dubnov. Ogni popolo dotato di un potere politico rischia anche di cadere nel militarismo e di rinunciare alla sua etica pur di sopravvivere. Quindi, senza re si vive in base ad un'etica, a principi morali che creano unità all'interno di un popolo. Però in questo modo si rischia di scomparire, assorbiti dalle potenze più grosse, più dotate, letteralmente parlando, e quali ti assorbono. Oppure, al contrario, se uno si fa governare da un re, quindi da un potere politico forte, si rischia di cadere nel famoso totalitarismo, la dittatura. tutte le tribù nomadi senza territorio né stato in tutti i luoghi del mondo sono oggi minacciate di estinzione. Quindi si rischia l'estinzione. Viceversa, nessuna nazione è al riparo di rischi totalitari. La morale del nomade si dissolve nel viaggio, quella del sedentario nella difesa della casa. La vita di una nazione, come quella di un individuo, non è dunque che un difficile compromesso, fragile, equilibrio, tra due forme di morte, tra il disordine estremo e l'ordine estremo, tra il vapore e il cristallo. Quindi in fondo il problema di quale sia la migliore forma di governo e quindi anche di governo dell'economia resta sempre un grosso problema, perché chi non ha uno Stato si vaporizza, invece chi crea uno Stato con un potere centrale forte ha la solidità di un cristallo, quindi anche esso rischia di rompersi, di distruggersi. Quindi questo mi fa capire che in fondo l'uomo, in qualsiasi situazione si trovi, o del nomade o della popolazione stanziale, il rischio di rottura, di infrangersi, c'è sempre. Quindi non c'è situazione di vita ideale, ma probabilmente, come dicevano i filosofi, se non sbaglio, forse si oscilla sempre tra la democrazia e la tirannide. La democrazia, che diventa demagogia, poi sfocia nella tirannide, ma la tirannide, quando diventa troppo forte ed esagerata, si distrugge per ritornare di nuovo alla democrazia. Quindi forse probabilmente nella vita dell'uomo ci sarà sempre questo ciclo, questo passaggio, ecco, dal potere condiviso al potere di uno solo e dal potere di uno solo al potere condiviso, questo giro. Tanto è vero che qualcuno già in Italia, in questa situazione di sfascio, comincia a pensare che sarebbe meglio avere un uomo forte, quindi un dittatore, l'uomo forte, l'uomo che risolve il problema, il Messia, per dirlo in termini biblici. Ecco, secondo me tutta la discussione sulla crisi economica va a porsi tra questi due problemi estremi, ecco, potere condiviso o potere assoluto di un solo uomo. E con questa un po' riflessione di apertura apriamo così la discussione. Allora, chi vuole intervenire alzi la mano, gli diamo il microfono e può parlare. No, ma si può fare l'uno e l'altro. Ci va, certo. Bene.
Dico che la questione, poi mangio pure io, dico che la questione forse va posta sulla fragilità dell'essere umano, che evidentemente non sempre si sottomette a quelli che sono i principi morali, e allora siccome non li segue sempre o alla perfezione, ecco che sbaglia e quindi cade negli eccessi. Ma è anche un eccesso anche la tirannide.
Sì. Va bene.
Una breve riflessione storica, no? Se pensiamo alla mafia in Sicilia, la mafia ha subito una brutta battuta d'arresto nel periodo mussoliniano, perché avevamo uno Stato forte. Ora non rimpiango i tempi di Mussolini, però in quel caso forse è servito. Ah, è successiva, dopo che se n'è andato Mussolini è tornata la mafia.
Scusate, riportiamo, e allora è una battuta di apertura, quella di Viviana, non è, dobbiamo approfondire il problema del fascio. dobbiamo semplicemente cominciare ad avere discussione sul rapporto tra potere, finanza, economia e tutto quello che sta succedendo. Quindi manteniamoci un po' sul tema. Era solo una provocazione. Kudokka. Prego.
Possiamo, vero? No, io ho letto questo interessantissimo libro di Federico Rampini, che già, diciamo, nel titolo parla chiaramente: banchieri, storie dal nuovo banditismo globale. E, insomma, è molto interessante perché è una divulgazione abbastanza elevata, dobbiamo dire, perché presenta dei dati interessantissimi che già da soli fanno riflettere, danno, diciamo, l'idea. Io mi sono un po' impaurito, perché va bene, a parte, diciamo, l'introduzione, quello che lui dice, che il tema del banditismo nella storia ha un'attualità sconcertante, perché i grandi banditi del nostro tempo sono i banchieri. Per esempio parla dei mutui subprime, questi mutui di seconda scelta, questi mutui per poveracci, per gente protestata, per gente che non ha la possibilità di accedere agli interessi medi del mercato e che quindi ha una concessione appunto soldi, dei finanziamenti, come dire, a tassi alti. E poi ovviamente questa gente solitamente non riesce a pagare. E appunto quello che dice lui è che dietro questi mutui subprime, i titoli strutturati e altri montaggi tossici, c'era un comportamento da grandi banditi in senso proprio. Perché i banchieri si assumevano rischi altissimi e tuttavia lo facevano con la certezza dell'impunità. Perché un altro problema che mi ha spaventato leggendo questo libro, ma ora mi fermo, non voglio raccontarvi tutto il libro, è quello della impunità pressoché totale dei grandi banchieri del nostro tempo, che non pagano mai. E la finanziarizzazione, il fatto che tutto è diventato finanza, diciamo così, e che la nostra stessa vita dipende dalla finanza, è il motore primo della decrescita. E una notizia soltanto, un'ultima cosa e finisco, un'altra cosa che mi ha fatto paura. Qua praticamente parla del fatto che l'America è uscita dalla decrescita nel 2011, mentre nel 2011 l'Eurozona, cioè noi, gli italiani, la Spagna, il Portogallo, come? Certo, la Grecia, praticamente dal 2011 è sprofondata nella crisi. E qua leggo un fatto che è veramente pauroso, a mio parere. Passa inosservato nell'ottobre di quell'anno un esploit tecnologico che sembra degno d'altri tempi. È il primo cavo sottomarino a fibre ottiche a essere posato sul fondo dell'Oceano Atlantico da oltre un decennio. C'è quindi questo cavo, ma a differenza di quelli che venivano inaugurati sul finire degli anni 90, non serve a trasferire telefonate, email e altri collegamenti internet. Questo nuovo supercavo sottomarino tra New York e Londra, costruito a cura della società Hibernia Atlantic, è riservato esclusivamente alle transazioni finanziarie. Quindi questa gente, i grandi banchieri, hanno in tempi reali, serve a far guadagnare ben 5 millesimi di secondi ai trader delle due principali piazze finanziarie del globo. Per cui questa gente ha notizie, come dire, che camminano in accelerazione totale, che sorpassano le informazioni normali dei tempi di comunicazione ai quali siamo abituati noi ci sentiamo velocissimi, e invece c'è gente che sorpassa anche la velocità della rete e delle comunicazioni mondiali tramite questo cavo sottomarino che collega Londra e New York.
Invece io, tipo moderatore, so che, continuando il tuo discorso, e ti ringrazio a nome di tutti per aver elevato, quantomeno distratto da superficialità o da altre, l'argomento stasera, economia, finanze, eccetera, io so che ad esempio quello stesso libro l'ha letto Paolo Pantano, che è con noi stasera e che argomenta su questa cosa. Passiamo il microfono per intanto a Paolo, poi lo ritorneremo da questa parte. A proposito di Rampini, a proposito di quanti gli banchieri, di quante agevolazioni, perché tutti gli aiuti li hanno ricevuti soprattutto le banche. Le banche che poi hanno attuato
quello. Le banche poi diventa debito sovrano.
Sì, sì, sì.
Io aiuto gli stati e poi debito diventa sovrano. E cade tutto.
Signoraggio.
Allora, visto che Ciccio qua è, diciamo così, per continuare il discorso. Cioè, innanzitutto bisogna partire da un dato storico, diciamo, perché bisogna risalire sempre alla questione della, non degli effetti, ma le cause della crisi. Da cosa nasce la crisi? Io vado un po' oltre a quello che dice anche Rampini. Cioè, e poi magari ne parlo brevemente di quello che dice, però le cause della crisi nacquero perché nel 73 ci fu l'abolizione del gold standard, cioè era la convertibilità. Cioè, voi sicuramente avrete visto i film con Fort Knox, cioè cose, dove c'era la cosa fuori? C'era la riserva aurea negli Stati Uniti, e quindi diciamo tutte le bilanci, le spese dello Stato dovevano avere questa riserva aurea, diciamo, in dovevano essere avallate le riserve. Nel momento in cui cade il gold standard, creano un sistema che era stato costruito a Bretton Woods nel 44. Poi io mi occupo appunto di economia, quindi diciamo di ecologia anche, quindi sono questa, perché ecologia e economia hanno la stessa radice, oikos, che significa dimora, significa l'abitazione, quindi oikos logos il discorso sulla dimora, sull'ambiente, e oikos nomos sull'economia, e sono le norme invece sulla dimora, quindi hanno la stessa radice, è la stessa cosa ecologia e economia, hanno voluto in maniera artatamente, strumentalmente suddividerla, ma è la stessa cosa. Io lo considero addirittura l'economia un sottosistema dell'ecologia, perché l'ecologia è una visione olistica, cioè tutti gli aspetti della vita, diciamo di animali, piante, persone, eccetera. Invece l'economia è specificamente legata più alla produzione, quindi all'uomo. Quindi secondo me l'ecologia e l'economia è un sottosistema dell'ecologia. Quindi, ma detto questo, qual è stato l'altro passaggio della crisi? L'altro passaggio della crisi è stato il fatto che fu abolita il Glass-Steagall Act, cioè praticamente il fatto che fu abolito da Clinton. Clinton cosa con questo atto cosa fece? Separò le banche, le banche di affari, cose che erano, e poi lui le riunificò, cioè dalla separazione, cioè, e quindi le banche potevano fare credito alle imprese e nello stesso tempo però con i soldi potevano fare la finanziarizzazione dell'economia e quindi potevano fare profitti, potevano fare rendita speculativa, perché è importante il concetto di rendita speculativa, che è differenza dal reddito, perché il reddito prosciugare non è una lezione, però è per capire un po', il reddito produce fiera dal lavoro, invece la rendita speculativa viene quando proprio dal profitto, diciamo, senza senso, cioè profitto esagerato. Quindi questo è quanto appunto si chiama appunto speculativo. Nasce da qui, nacque dall'ultima cosa, perché poi nacque, perché ci fu la Thatcher, ci fu Reagan e poi c'è Bush che furono gli sponsor della deregulation, che niente regole, per l'economia niente regole, lasciate fare, nessuno, lo Stato non deve intervenire. Questa cosa. Il mercato si autoregola, la mano invisibile, diciamo, tutt'altro si autoregola, c'è la mano invisibile. In realtà questa cosa ha portato, poi voglio finire, non voglio farla lunga, però ha portato al fatto che è quello che appunto da questa cosa è nata, è quella che in economia si chiama la teoria dell'alta marea, cioè si pensava che con la globalizzazione, la finanziarizzazione dell'economia, tutte le barche ci sarebbero aumentati i rapporti commerciali tra gli stati e tutte le barche si sarebbero alzate perché ci sarebbe stata l'alta marea. Purtroppo non è stato così, perché sono le barche che erano malmesse, la Grecia, l'Argentina prima, se ricordate, sono andate a fondo e invece guadagnano sempre di più gli stati più ricchi, e quindi c'è un gap, c'è una differenza tra gli stati più ricchi e gli stati poveri, quindi non è vero che l'alta marea ha portato invece appunto che proprio le nazioni più ricche andassero a fondo, ma non solo, ma all'interno degli stati le persone più ricche sono andate, cioè, ancora più ricche, i poveri sempre più poveri, c'è stata ancora di più la concentrazione delle ricchezze spaventose, si dice che il 5% della popolazione mondiale ha il 70% delle risorse mondiali, cioè è incredibile, sono famiglie e ci sono che hanno diciamo un potere economico immenso, quindi una grande concentrazione di ricchezza. Cosa ha portato poi, diciamo, tutti questi fenomeni? Hanno portato alla crisi di sistema. Questa è una crisi di sistema, perché se la ricchezza non è distribuita in maniera, diciamo, buona, non c'è una buona distribuzione, la maggior parte della popolazione non può comprare, non può soffre. Noi pensiamo chiaramente ai popoli dell'Africa, dell'Asia, miliardi di persone senza, addirittura non hanno accesso all'acqua, non accesso all'informazione, non accesso al cibo. E quindi, ma sono aumentati di numero, invece si sono arricchiti, appunto, i paesi ricchi. Questa è stata le cause, secondo me, ma secondo tanti altri economisti, le cause della crisi. Cioè, Federico Rambini fa questa, diciamo, questa bellissima analisi, perché lo strumento poi di questa crisi sono state le banche, perché le banche, lo strumento di quella della crisi, perché le banche hanno guadagnato tantissimo e poi invece, insomma, c'è stata. La povertà si è diffusa, la disuguaglianza si è diffusa. Questo è, voglio finire.
Bene, qualche altro intervento? È bene che interveniamo un po' tutti, se no parliamo sempre gli stessi. Ad ogni intervento potete fare le mie frecciatine. Però, vediamo. Facciamo una canzone, sì.
Ma se avete il tempo di pensare.
Ho dato la vita e il sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fin mese in mano a Dio le mie preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzia di ritornare, solo medaglie per l'onore. Parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. Se tu hai coscienza e guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi cosa devo fare. No, a questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farla assaporare un po' di vino e di mangiare. Se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che a 30 anni teme il sogno di sposarsi e di diventare padre.
Allora, tutto quello che è accaduto, domanda, è causale o casuale? Tutto quello che ha detto lui è voluto o è semplicemente una crisi che per disgrazia ci è caduta sulla testa? È stato... Non c'è nessuna casualità, è stato programmato, progettato, voluto fin dal 2003. C'è stato un incontro in Germania in cui tutta questa crisi nel 2003 è stata programmata con l'attuale Merkel. La Merkel e alcuni banchieri che si erano accorti della situazione, cioè che c'erano tanti titoli spazzatura che dovevano far risolvere il problema, quindi è la guerra della Germania contro l'Europa, perché l'economia si può definire anche come la guerra condotta in modo diverso. Quindi questo è un mio pensiero. La Germania ha perso la guerra militare e sta vincendo la guerra economica contro tutta l'Europa. Non è vero che sta diventando il paese dominante. Non c'è riuscito con le armi e ci sta riuscendo con l'economia, affamando il resto dell'Europa, permettetemi. Perché quando il problema sono l'aiuto alle banche, che poi diventa debito sovrano, e questo ricade su chi lavora, e quindi il problema sono i lavoratori, sono i poveri, sono i pensionati, e allora tutto il costo del lavoro e tutte queste fesserie che ci raccontano, allora vedete come la crisi è fatta proprio per affossare l'umanità. Tanto è vero che questa crisi è stata definita un'arma di distruzione di massa. Quindi il fatto è che, altro che dicono l'ONU, cioè l'ONU dice bisogna superare la povertà, la finanza ti dice bisogna aumentare la povertà. Ecco, questo per me è una mia lettura forse drammatica, tragica, ma io sono tragedio sulla natura, quindi io li appesantisco i problemi più che risolverli.
Salve, io sono Peppe Santoro. Vabbè, allora io vivo in un'altra realtà, diciamo che vivo a Brescia, con le preoccupazioni che i lavoratori hanno all'interno delle fabbriche, senza dubbio di chiusure delle fabbriche, però diciamo non mi trovo molto d'accordo anche con, posso anche dire una parola forte, no? Con gli slogan che spesso e volentieri diciamo vengono proposti, diciamo, per spiegare questa crisi. Ce l'abbiamo con la Germania, ma io penso che la Germania ne ha tutto diritto, in fin dei conti, di comportarsi come si comporta in modo virtuoso. Forse noi italiani, noi... Ma guardi, io ognuno ne guardi. Allora, la fortuna senza dubbio della diciamo della fortuna della Germania è che quanto ne è uscito, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, senza dubbio il debito non è stato pagato, no? Però voi pensate che il vantaggio competitivo della Germania è frutto di non so di quale forza, è fatto di impegni. I tedeschi lavorano, gli operai tedeschi sono i più efficienti nel loro lavoro. Se voi vedete attorno, voi trovate poche Fiat, trovate molte Audi, molti di voi hanno Audi, Mercedes, BMW, vengono prodotte senza dubbio con una qualità molto più alta rispetto alle nostre produzioni e a dei costi che vi vengono sopportati da tutti. Beh, non vedo... spesso e volentieri noi facciamo degli slogan su questo, cioè l'Italia è un popolo agricolo dal 48 che ha avuto un culo incredibile, ha avuto una rinascita, quanto si è in basso occorre rialzarsi, però siamo rimasti anche abbastanza bassi dal punto di vista tecnologico, nella gestione della finanza, nella gestione dell'economia. Abbiamo molte aree del nostro paese che vivono di rendita, i nostri paesi vivono di rendita. Io sto ad Avola, però ad Avola diciamo ci si lamenta, ma quanto ci si è alimentati, quanto si sono avuti i contributi che non sono serviti a migliorare, non so, le terre, oppure a creare nuovi posti di lavoro, oppure a creare le condizioni per esportare i nostri prodotti in modo migliore, oppure perché non si sono consorziati in modo tale da creare delle dimensioni che diventano profittevoli senza dubbio con la globalizzazione. Adesso qualcuno giustamente dice che vuole il Mussolini della situazione, oppure no, chiedo scusa, era una battuta, cioè il potere forte, non so, adesso le manifestazioni dei forconi, che diciamo, oppure adesso che si chiede l'uscita dell'euro. Ma noi siamo 50 milioni di persone in Italia rispetto ai miliardi del nostro pianeta, noi siamo nessuno. Se noi non avessimo avuto l'esperienza dell'euro, la nostra Italia cioè le aziende italiane vengono acquistate a poco prezzo e sono fantastiche dai cinesi, e noi ancora stiamo qui a parlare della Merkel, oppure nel 2003 che si sono messi d'accordo. Certo, adesso le battaglie sono di tipo economico, le ricchezze, però parto anche da un altro presupposto. Quello che viene prodotto adesso nel mondo riesce a soddisfare 11 miliardi di persone, quando noi ne siamo 7 miliardi. Il 30% dei prodotti nei supermercati viene buttato. Quindi noi c'è un problema di redistribuzione della ricchezza, però noi siamo ricchi, eh? Siamo attenti anche al concetto di povertà e di ricchezza.
Sì, io volevo semplicemente riflettere sul libro che ho appena letto di Francesco Gesualdi, che è un allievo di Don Milani. Quindi lui parla molto del lavoro e come tentativo di progettare comunque strategie economiche che possano garantire la soddisfazione dei bisogni fondamentali. Qual è il concetto? Lui dice che le crisi non vanno invocate, ma quando arrivano bisogna trasformarle in opportunità. Quindi a questo punto uno degli insegnamenti che dobbiamo trarre dai debiti sovrani è che tutto è dipeso sempre dal denaro. Ma in realtà si sa ormai che in un periodo di crisi non si ha bisogno tanto del denaro quanto dei servizi. Quindi più i cittadini riescono a ottenere servizi, più si riesce ad abbattere quella che è la crisi economica. E la cosa interessante che questo libro propone è quello che secondo me dobbiamo fare ognuno di noi, è partire da ciò che siamo, dalle nostre competenze. Se abbiamo delle competenze come professionisti, che era un po' il titolo di questa serata, sono quelle che dobbiamo spendere per i cittadini che non ne hanno. Io mi sono sempre occupata di gestione del personale, di formazione, sono anche grafologa. Quello che riscontro nei giovani è la difficoltà di fare scelte mirate e di farle tenendo conto di quelle che sono le loro reali competenze. Quindi mi chiedo, se noi come cittadini, come professionisti, riusciamo a costruire una serie di servizi utili per gli altri, è quello che dobbiamo dare ai nostri giovani. Tutte le competenze comportamentali, dal lavorare in gruppo, dal vivere in equip, dal sapere se si hanno o meno capacità comunicative, sono le prime cose che le aziende cercano. Saviano in un ultimo articolo sull'Espresso diceva che in Irlanda cosa hanno fatto? Il governo ha mandato tutta una serie di lettere nelle quali diceva ai giovani: andatevene all'estero, vi indichiamo noi dove andare. E Saviano si chiedeva, questo in Italia non c'è. Magari uno si sente dimezzato perché l'Irlanda ti dice di andare via, ma l'opposto è in Italia, dove nessuno ti orienta e ti aiuta. Quindi diceva, in realtà, se noi come cittadini e come professionisti creassimo anche dei centri di orientamento per i giovani, questo è un modo concreto di non parlare di crisi come qualcosa creata da altri, ma come qualcosa dalla quale noi, e sono d'accordo col Signore, a differenza della Germania, noi parliamo molto ma non ci sbracciamo mai. Quindi io per prima, se mi occupo di personale e lo so fare, riesco a fare orientamento ai giovani con certi tipi di metodo, e fra l'altro si insisteva molto in questo libro sull'idea che siamo noi per primi a doverci sbracciare nei quartieri con queste opportunità anche territoriali di confronto per capire cosa fare, perché fare una serata del genere che poi non porta a nulla in termini concreti è pressoché inutile, rimane salotto o più, né più né meno dei circoli delle signore che si facevano 30 anni fa e che non è produttivo. Scusate per il sermone. Posso prendere l'occasione al balzo perché mi dispiace che questa sera non sono arrivati alcuni ragazzi, dove stiamo pensando proprio di mettere su, ancora stiamo parlando, come dico io, di aria fritta, però fare di questa crisi una risorsa, nel senso mettere su un'attività particolare che parta dall'autenticità della vita. E quindi mi dispiace che adesso non sono qui perché ancora stiamo mettendo a punto il progetto, però c'è anche questo e questa serata sarebbe stata l'ideale. Poi volevo dire un'altra cosa, appunto invece riallacciandomi a quello che hanno appena detto, che sì è vero, noi ci abbiamo, spesso critichiamo, cioè ed è giusto farlo alla classe dirigente, però forse non è detto che noi il popolo sia meglio della classe dirigente. Perché si è spento? Tempo fa mi sono ritrovata a fare una ricerca sul perché alcune regioni, alcune nazioni hanno tratto parecchio vantaggio dai fondi sociali europei, mentre altri come la Sicilia ne sono rimasti al punto di partenza. Tra questi c'è l'Irlanda. L'Irlanda è passata da uno stato di arretratezza a uno di avanguardia. La Sicilia dopo 50 anni è rimasta al punto di partenza. E una cosa che abbiamo fatto con chi mi seguiva è stata spostare l'attenzione da un punto di vista tecnico, perché c'erano e tutto, a un punto di vista culturale. E culturalmente il problema che è emerso è una mancanza di prevalenza di individualismo della società siciliana che la porta anche a disimpegnarsi, a non impegnarsi a livello collettivo, a spendersi per la società e a capire che i fondi pubblici non servono per arricchimento personale ma per il benessere comune. E dove volevo arrivare? Volevo arrivare a un fatto che mi è successo quando lavoravo in un ente che si occupava di aiutare le regioni a gestire i fondi sociali europei. Io facevo una ricerca, un'indagine su come fosse andato un bando rivolto ai disabili. Cominci dalle regioni del nord e hai chiaramente chi è il referente e quali sono gli esiti. Man mano più scendi verso il sud e più questa chiarezza sparisce. Quando ho parlato con il referente siciliano di un bando rivolto ai non vedenti, c'è stato un problema per rintracciare il referente. Quando gli ho chiesto i risultati mi ha detto signora, ma c'è ancora tempo. Ha detto guardi che il bando è scaduto. E quindi da lì ti rendi conto che cioè, i soldi ci possono anche essere, ma se poi non si ha interesse per risollevare le sorti della collettività non c'ha senso, cioè possiamo avere tutti i soldi che vogliamo ma non vengono impiegati bene, non c'è interesse, non c'è anche una parte, ecco, di azione collettiva.
Bene, ancora? C'è spazio per gli interventi. Prego.
Vincenzo è figlio di imprenditore e agronomo. Vorrei dare una testimonianza e rispondere al signore all'angolo. Giuseppe. Mio padre, che è allevatore, si è associato con altri 30 allevatori. Abbiamo usufruito di contributi pubblici e abbiamo fatto delle belle aziende. Oggi qual è il problema? Il problema è che siamo molto efficienti, siamo efficienze sia come strutture che come come tecniche di lavoro, ma la globalizzazione ci ha portato a non poter vendere i nostri prodotti. E noi vendiamo latte, il costo di produzione del latte prodotto ad Ispica è pari a 0,38, il latte sloveno che arriva al porto di Catania è pari a 0,26 centesimi, questa è la cruda realtà. Noi come cooperativa, qui Ragusana, che noi la provincia di Ragusa produce pari l'80% del latte siciliano, e abbiamo chiesto all'importatore, che è Zappalà, di essere onesto, leale con noi allevatori siciliani. Gli abbiamo detto di fare un pezzo sostenibile, sociale, per poter almeno sostenere i costi di produzione, non solo per noi allevatori, per tutto l'indotto, per tutta la comunità che noi sosteniamo, i nostri dipendenti, i salariati, quelli che hanno stipendio, gli affittuari dei terreni, tutto l'indotto. Poi come imprenditore, una nota dolente che io vedo, anche perché ho studiato, sono stato all'università, che in Italia, soprattutto in Sicilia, non c'è correlazione tra la ricerca e l'impresa. Si fa ricerca tanto per farla. La ricerca, il problema è che non si pubblicizza la ricerca nelle imprese, le imprese sono fuori dalla ricerca. Non esiste correlazione tra le imprese siciliane e non sanno nulla di cosa la ricerca degli Atenei di Catania, di Messina, di Palermo fanno. I professori universitari non sono concreti in questo. Perché non lo dite ai vostri imprenditori cosa fate? Qui anche il legislante rientra in questo, perché tu devi obbligare al professore universitario di pubblicare, di dire con le proprie, in modo semplice, alle tue imprese cosa fanno per voi. Perché se il professore non raggiunge il fine di aiutare l'impresa locale, non ha fatto nulla, può stare a casa. E risparmiamo un po' tutti. Grazie.
Ok, buonasera a tutti. Purtroppo, per fortuna, lavoro nel mondo dell'economia, quindi diciamo che il tema mi tocca particolarmente. E sempre sfortunatamente lavoro presso una multinazionale. E da una parte ho mio fratello che, come ha appena parlato, invece lui vive il mondo locale, quindi l'imprenditoria locale con tutti i suoi problemi, e io il lato un po' diverso, solo un po', di una multinazionale. E in particolare lavoro per la revisione legale delle banche, che a quanto pare sono il nostro mirino, sono proprio lì davanti al mirino. E sicuramente non sto qui a raccontare tutto quello che vedo ogni giorno, il fatto che arrivano miliardi di soldi a tasso bassissimo dalla BCE per tutte le banche, soldi che anziché essere prestati localmente agli imprenditori vengono invece investiti in titoli di Stato, ed è proprio da qui che nasce la forza tra Stato e banche, perché sono le banche che tengono in vita il nostro Stato e viceversa. E quindi lo Stato non potrebbe mai tradire il suo finanziatore principale, che appunto rappresenta dalle banche. Dall'altra parte, leggendo su alcuni blog di economia e finanza, su articoli scritti magari da economisti che non sono di rilievo perché non sono magari raccomandati o non riescono a sfondare nelle testate principali nazionali, però leggevo appunto uno studio, un'analisi fatta sulla quella che loro hanno definito pretestuosa lotta all'evasione fiscale. E dietro a questo mito della lotta all'evasione fiscale in realtà si nasconde tanto altro. Magari c'è ovviamente l'obiettivo di combattere l'evasione fiscale, che sicuramente è un danno per tutti e questo nessuno lo può contraddire, però dall'altro canto si nota come abbiamo visto tutti che si è ridotta la possibilità di prelevare contanti, di pagare in contanti, ormai tutto passa per il conto corrente, anche i pensionati che prendono più di un tot sono obbligati a tenere un conto corrente, eccetera. E addirittura tra gli studiosi comunque radicali di questo si pensa addirittura di abbassare a 100 euro il massimo dell'uso del contante. Ma la cosa spaventosa che a me ha spaventato è che il Fondo Monetario Internazionale qualche mese fa, ma di recente, ha proposto ai paesi europei di fare un prelievo forzoso del 10% sui conti correnti europei, quindi anche italiani. Ovviamente la storia ci insegna che non era purtroppo la prima volta, è stato già fatto una volta, ma in misura sicuramente ridotta rispetto a questo. Però la cosa che mi spaventava è proprio questa: da una parte lo Stato ci obbliga con la moneta elettronica ormai a utilizzare bancomat, assegni, carte di credito, tutto rintracciabile, sempre perché mascherato dalla lotta all'evasione fiscale. Dall'altro lato c'è un Fondo Monetario Internazionale che dice: guardate Stati, sai che c'è? A voi basta fare il prelievo del 10% sui vostri correntisti per salvare il debito e poi avete risolto i vostri problemi e ripartiamo da capo. Dall'altro lato, la cosa che anche mi spaventa è che, non so se tutti lo sanno, ma i nostri risparmi che sono presso le banche sono garantiti dal Fondo Nazionale Interbancario. Bene, sono garantiti, voi come saprete, fino a 100.000 euro per CDG tecnicamente, che sarebbe l'intestatario di un conto. Peccato che proprio pochi mesi fa questo fondo ha presentato la sua relazione annuale consuntiva 2012 e provisional per il 2013. Bene, è emerso che il fondo attualmente è in grado di garantire solo lo 0,4% dei fondi esistenti in Italia. Quindi tutto questo significa che il fallimento eventuale delle banche lo pagheremmo noi. Quindi da una parte abbiamo lo Stato che ci impone di versare tutto nelle banche, dall'altro banche che si pagherebbero il fallimento con i nostri soldi.
Allora, l'ultimo intervento, anche sollecitato dalla signora Teresa, la signora Teresa mi fa capire, cioè mi conferma comunque in un'idea che ho da qualche tempo, che voglio così condividere ed essere contestata eventualmente, che in realtà la democrazia è defunta. Ma noi non viviamo in una democrazia, in realtà viviamo in una plutocrazia. E mi insegnate che plutocrazia significa governo della ricchezza. Quindi, chi governa? La ricchezza, e non la politica, e meno che meno il popolo. Perché alla fine noi, al di là di eleggere i nostri cosiddetti rappresentanti, e già con la legge fino a questo momento non è che poi siano molto rappresentanti, che potere abbiamo? Nulla, cioè non possiamo incidere quasi per nulla, tranne è vero che c'era una cosa che ha detto Grillo che condivido, il fatto che tutto deve passare dal governo, il Parlamento non è altro che un semplice organismo che ratifica quello che fa il governo. E l'iniziativa parlamentare dove è finita? Non c'è, non esiste. Quindi quando Grillo mi dice che bisogna tornare al vero Parlamento, cioè è il Parlamento che crea, elabora e fa le leggi, non sempre su proposte del governo. Il governo fa talmente proposte di legge che ormai il Parlamento non ha nessuna iniziativa. E quindi questo mi conferma ancora di più che la democrazia, se non è morta, è moribonda, secondo me.
C'è anche da dire purtroppo che abbiamo un Parlamento che, come diceva Gramsci, negli anni 20 è una bottega di chiacchiere, per cui è un Parlamento che non riesce più a lavorare, purtroppo, purtroppo. Quindi questo decisionismo deriva dal fatto che è un Parlamento che non riesce, perché è fatto anche per buona parte da gente incompetente, nominata e spesso ricordata senza nessun merito nei vari ambiti che dovrebbe conoscere.
Benissimo, sì, certo.
E allora io pongo, mi pongo e pongo a tutti voi la domanda che faceva inizialmente Don Mario: è preferibile un governo con un re o un popolo che si autogoverna, conoscendo i suoi bisogni e le sue necessità? A questo punto io sarei per la seconda opzione. Sono estremista e provocatrice, però vista la situazione in cui siamo, che è veramente molto seria, perché sì, noi siamo ricchi, veramente siamo ricchi, ma c'è gente che è molto più povera di noi e pensiamo a loro.
Sì, non ci ho fatto fare un impiotto.
Io dal testo di Gallino, che si intitola Il colpo di Stato di banche e governi, quindi già il titolo è molto significativo, vorrei leggere due passaggi, uno a proposito del significato del subprime e l'altro a proposito della Germania, perché non è per sentito dire, l'ho letto, poi se dice fissaria è un altro discorso, però intanto l'ho letto. Ascoltami, leggiamo la cosa un attimino. Allora, nel caso della vicenda dei cosiddetti prestiti scadenti, subprime significa prestiti scadenti, ovvero non facili. Quindi è questo che l'ha creato, in America l'hanno creato, cioè hanno dato prestiti a persone che non potevano pagarli e hanno creato dei valori esagerati, cioè che so, un immobile che valeva 10 l'hanno fatto passare per 100 e poi hanno fatto dei prestiti con degli interessi altissimi che la gente già si sapeva che non potevano pagare, creando i cosiddetti spazzatura, i titoli spazzatura. Poi hanno creato delle banche che acquistavano solo titoli spazzatura, li mischiavano con gli altri titoli e li vendevano ai cosiddetti fondi comuni di investimento e tutto il resto. Quindi le banche vendono nulla e guadagnano sul nulla, perché vendono numeri e prendono soldi. L'ultima esperienza personale a proposito di questo, Io ho una carta di credito della Barclay, più o meno lì, che è speciale, che è americana, no, è americana, Barclay è americana. E praticamente loro mi propongono spesso e volentieri il fatto di prendere il credito e di metterlo in banca. Io l'ho fatto una volta per 1.000 euro. Alla fine mi sono ritrovato più povero, perché quando avevo, prima di avere i 1.000 euro avevo una certa cifra, dopo che mi hanno dato i 1.000 euro alla fine ne avevo di meno.
La carta di debito,
un debito, cioè mi hanno indebitato, e quindi ogni volta che mi telefono mi dicono: lo vuole il passaggio dei soldi nel conto corrente così gli possono essere... No, ci dico, non le voglio.
Comunque questo qui significa anche delle informazioni,
bravo, perché ma non informano loro, non ci informano. Ma no, è per tutti, è uguale per tutti, non siamo solo gli italiani, allora finiamola questa cosa. Allora, riprendiamo la Germania.
No, ma magari dici l'altro.
Allora, per quanto riguarda la Germania, allora, sto leggendo.
Microfono,
perché, certo, perché se scendiamo noi scenderanno anche loro. Allora, per quanto riguarda la Germania, a pagina 161 sempre di questo libro leggo un caso indicativo, il titolo del paragrafo è questo: i governanti europei sapevano la crisi bancaria e l'hanno aggravata con leggi sbagliate. Questo è il titolo del paragrafo. Poi quello che dicevo poco fa, la grande Germania, secondo la ricostruzione che ne ha reso un esperto di indagine sul mondo delle banche e della criminalità economica, lui parla che tutto il sistema finanziario è un sistema criminale, esattamente le parole sono queste, le vado a riprendere all'inizio. La definisce una criminalità organizzata, quindi è una mafia in pratica. Infatti in tempi non sospetto ho preso un altro libro, si intitolava Banca Bassotti. Io leggo di tutto, per natura. No, ma voi, io leggo sì, di tutto e di più. Allora, va bene, allora eccetera eccetera. Dunque, secondo la costruzione che ne ha reso l'esperto di indagini sul mondo delle banche e della criminalità economica, Leo Müller, a metà febbraio 2003, da notare la data, quindi 2003 ancora non si parlava di crisi, ok? Si sono incontrati segretamente a Berlino, nella sede del Ministero delle Finanze, il cancelliere Gerhard Schröder, il ministro dell'economia Wolfgang Clement, il ministro delle Finanze Hans Eichel e i presidenti e amministratori delegati di 6 banche, tra cui la Josef Heckmann, presidente della maggiore banca privata tedesca, la Deutsche Bank, e la Bernard Franzl, eccetera, eccetera. Ad un altro colosso, qual era allora la Dresdner Bank. In merito agli enti rappresentati alla riunione si tratta, specifica l'autore, dei candidati traballanti. Quindi già si parlava di crisi delle banche tedesche, non le crisi italiane delle banche tedesche che già cominciavano ad essere in crisi. Il pericolo era costituito da 50-100 miliardi di euro di crediti avariati di cui le grandi banche tedesche dovevano essere sollevate d'urgenza con un piano di salvataggio. Poco più tardi la stima dei crediti non coperti in modo e misure adeguate fu elevata a 300 miliardi. Fra le banche traballanti rappresentate alla riunione di Berlino di febbraio 2003, quella che destava maggiore preoccupazione era forse la Dresdner Bank. Salto, che giustamente è inutile da leggere, Allora, durante lo stesso mese in cui si tenne la riunione segreta di Berlino, febbraio 2003, vengono create in Germania due bed banks che furono tra le prime al mondo. Bed banks significa banca guasta. Oppure, dunque, è una unità interna, una banca, oppure un istituto finanziario formalmente indipendente, cui viene affidato il compito di custodire e liquidare crediti reputati quasi irrecuperabili, insieme con titoli cartolarizzati che hanno perso gran parte del loro valore, tipo CDO, che sono, ricordiamolo per comodità di lettura, obbligazioni composite, aventi per collaterale dei titoli di debito, quindi mettono insieme chi di buono e chi di dente. Tra le funzioni di una bad bank c'è anche quella di trattare con i creditori che sperano di recuperare almeno una frazione dei capitali investiti sui titoli suddetti. Comunque, mi fermo qui perché la cosa è lunga, vedete come c'è tutto un marchingegno. A questo punto, visto un po', e questo facciamo una media di quello che abbiamo detto finora, bisogna distinguere due problemi. Il problema dell'economia reale, che è quello che è un po' affrontato la moglie di Michelangelo, Tiziana, che ha affrontato Tiziana e anche Vincenzo, dai problemi finanziari. È chiaro che il denaro diventato fine significa semplicemente che ci sono persone che invece di aiutare l'economia reale tendono a fare quanto più denaro possibile e di accumularlo. Quindi il denaro che diventa idolo in fondo non è altro che l'accumulazione del denaro fine a se stesso, finalizzato allo spendere, ma finalizzato semplice a fare sempre più soldi dall'economia reale, dal lavoro che giustamente dobbiamo creare, dobbiamo spendere bene, dobbiamo coalizzarci, dobbiamo cercare di imparare a collaborare insieme, tutto quello che ha detto un po' Viviano, un po' Tiziano, un po' altri. Allora, le due cose secondo me vanno distinte per essere comprese, che c'è un'attività di grossi speculatori che vogliono atterrare tutto, la bomba arma di distruzione di massa è stata definita la crisi, da quello che possiamo fare noi come reazione, quindi non una rivoluzione armata che non sapremo neanche contro chi andare, ma una rivoluzione che parte dal basso, che ci fa convincere che dobbiamo metterci insieme per creare tutte quelle possibilità per vincere la battaglia.
Mi riallaccio a Don Mario giusto con quest'ultima cosa che lui ha detto. Qualche giorno fa ho ascoltato l'intervista di Stefano Zamagni, che è un economista, no? E lui diceva che una cosa che è importante, che manca e che influisce anche sul sistema economico e sul benessere sociale è la mancanza di relazionalità, nel senso comincia a scarseggiare un ormone che si chiama l'ossitocina. L'ossitocina, e lei dice, da un lato ci sono quelli ricchi che preferiscono comprare i giocattoli al figlio piuttosto che stare con lui, dall'altro però c'è anche chi è costretto a lavorare 8, 9, 10 ore al giorno e non può giocare col figlio, trasmettergli affetto, quindi è costretto a comprargli il giocattolo, però questo poi crea un disagio sociale, non si crea relazionalità, non si crea comunità. E quindi dice, dobbiamo riorganizzare il sistema lavorativo, è necessaria una riorganizzazione del lavoro per ovviare a questo.
Pausa musicale.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Ti esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale, festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare, luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore per ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto una certezza. E senza tanti disturbi, saranno forse più furbi e cretini di ogni età.
Un momento. No, non è finita!
Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi, amico mio, come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto già preparando e questa è la novità.
Io parlo di poesia, non è che c'entri molto col tema, però per cosa strana, quando scrivi delle poesie prendono poi dei significati anche più ampi e addirittura universali a volte. Ho scritto questa poesia in un momento particolarissimo della mia vita, di partita di mio padre. Eppure stasera, ascoltando temi così importanti e complessi, mi sono accorto che anche questa c'entra pure, tutto c'entra. E come per metafora, la poesia vive di metafore, l'albero, il mio albero, che era mio padre, può essere anche la mia patria e può essere anche l'umanità stessa. Vi leggo questa poesia, mi tocca particolarmente, quindi sarò emozionato. Il mio albero non ha più foglie, è silenzioso e dorme. Sono andati via come rondini, punti nel cielo immenso adesso. Erano i suoi fiori, è tronco e rami secchi, non scalda più il sole. Il mio albero era d'amore, di vita vera e di cuore, ora è il mio dolore. Sì, sono Domenico Gian Siracusa.
Dopo questa poesia, veramente ritornare un po' ai temi crudi dell'economia, del lavoro, della finanza, però ripetiamo, il tema della discussione è questa, continuiamo. Continuiamo cercando, però ora secondo me quello che finora è stato analizzato sono state le cause della crisi, c'è stata un'analisi abbastanza importante, diciamo, come da parecchi punti di vista abbiamo sentito, però a me appassiona molto molto di più, devo dire, delle soluzioni, trovare i rimedi di questa crisi, come uscire dalla crisi. Ora chiaramente sì, ci sono i sistemi, diciamo, complessi, quindi i sistemi nazionali, internazionali, eccetera, la politica internazionale che influisce, però penso che i comportamenti individuali, ma diciamo anche di comunità, i comportamenti che ci sono nei comuni sono importanti, ognuno di noi, le nostre comunità dobbiamo dare un contributo per uscire con la fantasia, col lavoro, la creatività, eccetera, e quindi sforzarsi per trovare delle soluzioni, dei rimedi all'interno delle comunità, possibilmente anche con le amministrazioni o anche diciamo opponendosi alle amministrazioni, non è detto che per forza uno deve essere consentito alle amministrazioni, si può essere anche di stimolo se ci si oppone, si dice guarda stai sbagliando, non è che per forza, oppure collaborando diciamo con l'amministrazione anche dall'esterno, non solo dentro diciamo i palazzi del potere, ma come le associazioni, le comunità, i comitati hanno giocato finora, per esempio la nostra provincia ha giocato un ruolo molto importante, molto, molto grosso, per esempio, voglio dire, per esempio i nostri comitati sono riusciti per esempio a bloccare le trivellazioni petrolifere in Val di Noto, patrimonio dell'umanità, perché organizziamo tutti questi comitati perché abbiamo pensato, poi siamo stati convinti di questo, che fare delle trivellazioni in una zona da altissimo pregio naturalistico, storico e paesaggistico, ma dove già c'era un'agricoltura di qualità già avviata e un turismo culturale già avviato, significava un suicidio. Beh, si deve ucciderci, perché noi dobbiamo partire le nostre, ecco, un principio dell'economia qual è? Partire dalle risorse del territorio, da quello che si ha, non da quello che non si ha. L'economia reale parte da questo, l'economia virtuale invece parte da quello che non si ha, per cui si ha, vuole fare di più e quindi il consumismo. Ora, per esempio, fare questa cosa è stato un passaggio importante, perché? Perché per esempio abbiamo visto che una comunità vicina, diciamo la comunità di Noto, è decollata. C'è decollata da tutti i punti di vista, cioè non c'è crisi, perché c'è un'agricoltura biologica e un'agricoltura di qualità abbastanza forte, un turismo cioè, continuo, Noto Marina, 7 alberghi che funzionano, pizzerie, locali, diciamo, eccetera, e poi 80, in tutto il territorio 80 bed and breakfast sono nati da quel momento, da quell'idea, da quella contrapposizione. No, cosa posso dire? Nel centro, l'isola del centro del Corso hanno fatto l'isola pedonale, 22 nuove attività sono sorte nel Corso, quindi vedete, cioè, ecco, la qualità della vita, il territorio, la possibilità diciamo di credere nelle proprie risorse gastronomiche, il vino, eccetera, insomma, Sono questa la nostra forza, il mare. Il mare, per esempio, prima mi riveriva mare non balneabile. Allora costituimmo un comitato, a Nodo Marino, poi costituimmo un comitato per cui ora diciamo si è portato l'acqua, la fognatura, è stato fatto il depuratore, ora mare 4-5 vele, dove c'è tantissimo turismo. E quindi da lì è nata anche un'altra fonte abbastanza importante di economia. Noi abbiamo delle ricchezze che purtroppo molte volte non riusciamo a capire, il significato, insomma, e quindi la cultura è importante, la conoscenza, leggere continuamente, studiare, capire queste cose, cioè, questi sono gli elementi che possono fare nascere la forza delle comunità, la coesione sociale, la forza diciamo delle idee, la cultura, le conoscenze, e poi creare rapporti, creare rete, fare sistema, non isolarsi, cioè, questi sono gli elementi, no? E non ci sono scorciatoie. Quando i forcori o altri cercano scorciatoie, secondo me cercano le scorciatoie, e chi li spinge, chi li stimola, purtroppo, anche se ho il mio amico prete, io glielo ho detto, tu punti sulle emotività delle persone, sulle emozioni, non devi puntare su, falli ragionare, falli organizzare. Forse una cosa che ha detto lui, cioè l'organizzazione, se non ci si organizza nel territorio, non si va avanti, e quindi questa è quindi fare cooperazione. Quindi perché non si mettono in cooperazione? Perché gli agricoltori sono troppo isolati, troppo individualisti? E il nostro amico lì è riuscito, insomma, e credo che stanno lavorando bene, anche se c'è poi e finisco, per esempio c'è poi anche un problema che bisogna affrontare, cioè non basta solo questo, bisogna poi affrontare la commercializzazione, affrontare le filiere, diciamo, tutta quella speculazione sulle filiere, e quindi ci vuole anche una battaglia politica con la P maiuscola pure, cioè quella di far sì che si possa, ecco, l'ultimo esempio, per esempio la Sicilia se ne soffre tantissimo, è la questione delle importazioni clandestine di prodotti che vengono etichettati poi come prodotti siciliani e biologici. C'è uno studio a cui modestamente ho partecipato anch'io, che è stato pubblicato sul Corriere della Sera, che è stato diciamo uno studio diciamo sistemico, due pagine hanno pubblicato su questo fenomeno dell'etichettatura falsa, la contraffazione, quella che si chiama pirateria agricola, quella che è appunto l'importazione illegale. Guardate, noi siamo per il libero commercio, noi dobbiamo poter portare le carote, le arance fuori all'estero, dobbiamo i limoni, tutto ciò, però legalmente. Quando invece si introducono nella nostra terra dei prodotti che marocchino oppure, e poi vengono etichettati come biologici siciliani eccetera, insomma, e quella mancanza di controlli, allora questo studio ha detto che si perdono, lo studio fatto dal Corriere del, diciamo, è un supplemento del Corriere della Sera che esce il lunedì, siamo Corriere del Mezzogiorno, è un ottimo supporto al Corriere della Sera. Si perdono 160 milioni di euro al giorno, si perdono 5 miliardi l'anno di evasione fiscale, mancati introiti fiscali, e si perdono 150 mila posti di lavoro. Già nel sud del nord se ne sono accorti, hanno fatto diciamo gli scioperi, hanno bloccato le frontiere, avete sentito anche per i maiali, ma qui da noi è un danno, quindi bisogna certo impegnarsi a fare sistema, cooperazione e tutte le cose che abbiamo detto, la cultura, quelle cose, però anche bisogna fare una lotta per evitare che questi danni enormi alla nostra economia. E la consapevolezza è forse l'arma, cioè conoscere e diciamo mettersi in rete, consorziarsi. Questo credo che sia un elemento, non è che ognuno di noi abbiamo la verità in tasca, però un aspetto per uscire dalla crisi può essere questo.
Solo un breve passo di Uno Nessuno e Centomila di Pirandello, che dice che quando si è soli si è così fatalmente d'accordo col mondo che non si pensa affatto a trasformarlo, a migliorarlo, a distruggerlo, lo si accetta così qual è.
Allora, io vorrei dire una cosa collegandomi a quello che ha detto lei. E ci sono alcuni agricoltori i quali fanno, spacciano il prodotto non loro per loro, e quindi diventa italiano, diventa siciliano quello che diventa. Però perché si fa questo? Me lo siete chiesti? Io me lo sono chiesto. Secondo me la cosa principale che manca è l'etica. Non esiste più etica, non esiste più morale, per cui qualunque cosa possiamo fare perché ne abbiamo un profitto, la possiamo fare. La fanno le banche, che sono i principali imputati, ma il profitto, loro sono pagati là con fior di quattrino per far guadagnare di più. Per far guadagnare di più a delle persone che non hanno un volto, sono i volti delle multinazionali. Le multinazionali sono belle, sono mi dispiace, però le multinazionali sono quelle che ci faranno mangiare a tutti lo stesso pomodoro omologato. Lei perché ha quel prezzo?
Microfono, microfono, uno alla volta.
Quindi a questo punto io direi che la Chiesa, chiamandolo come istituzione, si preoccupi di educare i giovani all'etica e alla morale. È quella che manca oggi.
Io volevo completare questo intervento dicendo che comunque dobbiamo fare sempre un po' di mea culpa, perché noi siciliani in particolare, i meridionali, non abbiamo nessuna capacità imprenditoriale e non sappiamo fare cooperativa. Vincenzo, è fondamentale, perché in Sicilia per esempio c'è il Corfilac, che è l'ente lattiero caseario che si occupa di dare i DOP al caciocavallo ragusano e al piacentino ennese, quindi sono i nostri prodotti locali. In un corso di formazione che abbiamo organizzato con loro, loro ci dicevano che hanno una grande difficoltà a convincere i nostri agricoltori e molti locali, tra cui l'azienda Floridia, che invece lavora molto per il caciocavallo DOP, a fare impresa e quindi a fare cooperativa con gli altri agricoltori. Quindi il limite è anche abituare i giovani che si può fare cooperazione e che la cooperazione, come è avvenuto in Emilia-Romagna, è la base fondamentale per portare avanti i prodotti. Quindi il singolo che vuole vendere il pomodorino di Pachino o il formaggio a livello locale non ci riesce se non fa cooperazione. Ci sono state proprio liti furibonde tra gli imprenditori locali e piccoli imprenditori molto individualisti che si vogliono gestire il proprio e non vogliono condividere con gli altri. Quindi ritorno al libro di prima, dove diceva che dobbiamo convincerci che oltre al vendere, al comprare, al competere, al gareggiare, al profitto e allo sfruttamento e all'arricchimento personale, esiste anche la comunità, i beni comuni, una casa comune che è fatta dalla nostra voglia di stare con gli altri in modo sincero e senza pregiudizi, che mi sembra quello sul quale io per prima mi sento interpellata.
Io volevo dire alcune cose. Quello che manca e quello che si potrebbe fare per cambiare è incominciare intanto a fare analisi. Quello che stiamo facendo stasera io credo che sia molto utile. Allora io come nella fenomenologia dello spirito di Hegel, dove lo spirito generale e lo spirito individuale, lo spirito europeo potremmo dire, o mondiale, e quello della nostra comunità cittadina camminano di pari passo. Va bene? Quando io vedo questi libri di divulgazione economica mi risollevo un po', perché in giro noto che c'è la tendenza a fare un po' di giornalismo d'inchiesta in più, a fare un po' di analisi in più, per cui abbiamo Luciano Gallino che è un vecchio sociologo, abbiamo Rampini che è un neanche sessantenne, abbiamo altri giovani giornalisti che cercano di fare il punto della situazione. Però abbiamo una nazione dove sappiamo come va l'informazione, no? Nelle mani di chi è, che notizie ci arrivano. In Italia ci sono quasi, se non vado errato, 8-10 milioni di italiani che non usano le reti. Allora la prima cosa che si dovrebbe fare è l'analisi. Per esempio, Ispica, la situazione di Ispica. Una città in dissesto, una città già svantaggiata per la posizione, perché noi subiamo così la concorrenza di Modica e di Pozzallo per vari motivi, no? Chi è che parla? Chi è che dice come stanno le cose? Chi è che dice come si è arrivati a questo dissesto? Perché si è arrivati? Allora, siamo chiusi ognuno nella dimensione della propria famiglia, dell'economia familiare, dei rapporti sociali che non devono essere guastati. Io dico, per esempio, siccome io a volte dico io sono più cattolico che cristiano, quindi non voglio accusare altri, no, perché noi a volte siamo più cattolici che cristiani. Qual è il contributo che è venuto, il contributo di analisi che questa città ha dato sullo stato di cose che stiamo vivendo e che continueremo ancora a vivere? Quali voci si sono levate, tranne quelle di qualche isolata persona? Allora, il problema qua è che, appunto, piuttosto che fare consolazione nelle segrestie, nei salotti, nei gruppetti sociologici, eccetera, allora la fede che abbiamo ci dovrebbe interpellare a dire una parola, perché questa è la profezia. Oddio, noi forse la profezia la intendiamo come andare dai maghi che ci predicono il futuro, no? Ma voglio dire, la profezia di una comunità che proferisce una parola di analisi. Allora, la prima cosa che bisogna fare, a mio parere, è questo. Chi parla di questi problemi, non so, nelle scuole, nelle università, lui ha fatto un'accusa molto chiara, ognuno di noi si zappa il proprio orto. Io dico soltanto una cosa, con alcuni dei presenti, 30 anni fa ci fu una lotta nell'83, quindi poco più di 30 anni fa, per un affare poco chiaro legato al convento dei frati. Queste energie oggi non ci sono, questo convento dei frati che praticamente, con la scusa di un centro di recupero per tossicodipendenti, doveva essere trasformato in un albergo che doveva essere inserito in un itinerario turistico della Magna Grecia. Per la piazza di Ispica, per il mare di Ispica, no? Che sta scomparendo, quando Pantano parlava del mare, noi abbiamo 14 chilometri di spiaggia che stanno scomparendo. E non si spende un centesimo per riqualificare la fascia costiera. Chi è che parla di queste cose? Chi è che parla di queste cose? Non abbiamo più le energie. Un mio amico ferroviere, e ho finito, mi ha detto una cosa che io ripeto sempre. Siamo stati dal sistema plutocratico dell'informazione prima svuotati, poi ridotti a individui e poi ridotti a individui chiusi in casa. Grazie.
Bene. E in ogni caso la Chiesa sta promuovendo questo incontro, voglio dire, non è che è poco. Allora, altri interventi? Sì.
Ingegnere D'Agata.
Grazie. Io ho sentito, naturalmente non tutto, sono arrivato, diciamo, per motivi di lavoro con ritardo, quindi mi scuso perché posso parto da quello che ho sentito e vedo che ci sono degli argomenti, diciamo, che implicano l'economia in senso, diciamo, lato, in senso generale, e, diciamo, argomenti invece più, diciamo, localistici. Ora, devo dire questo, che se bisogna fare un ragionamento, se si fa un ragionamento, direi, baconiano o galileiano, no? Se si vuole fare questo ragionamento, allora, per quanto riguarda, diciamo, dando per scontato che esista una crisi del sistema, cioè una crisi gravissima del sistema, però esiste anche una crisi gravissima della nostra economia, diciamo, locale, quando dico locale intendo italiana, non intendo soltanto, diciamo, locale in modo stretto, perché anzi qua devo dire che la provincia di Ragusa forse è la provincia che ancora tiene, diciamo, rispetto a tutte le altre province. Va bene, ci sono delle situazioni molto più gravi anche